questa non così calda giornata, no? È un agosto un po' strano, più autunnale che estivo. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro dell'Esodo. Oggi affronteremo il 10° comandamento. Guarderemo quello che il Signore vuole dire attraverso questa sua parola. Esodo capitolo 20. Leggeremo, penso che faccia bene leggerlo tutto e poi ci soffermiamo al versetto 17. Esodo 20. Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei tuoi padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e invece uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciate il nome del Signore, tuo Dio, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° è giorno di riposo consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. È il tema di oggi. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa del tuo prossimo. Questa è la parola del Signore. Cari fratelli, questo è un comandamento rilevante ancora per noi, anche se non ci sono molti asini e bue, no, nell'attorno nei nostri giardini. È un comandamento che è estremamente rilevante perché in qualche modo segna la conclusione e la sintesi della legge di Dio. Ora, il Signore Gesù stesso, no, quanto è stato su questa terra, ha insegnato molte cose. Nel suo insegnamento ci sono alcune cose che in qualche modo contrastavano e contrastano ancora oggi, diciamo così, lo spirito e l'atteggiamento culturale, no? Il comune sentire. C'erano le cose che diceva il Signore Gesù erano in qualche modo contrastavano quello che tutte le persone si aspettavano o facevano. Pensate ad esempio ad alcune frasi che il Signore Gesù stesso dice, e poi ritorniamo a questo comandamento. Luca 6:27, ma voi che ascoltate, io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Una frase di questo tipo era completamente, come dire, rivoluzionaria per un comune sentire basato sulla reciprocità. Amate quelli che vi odiano. Oppure, Matteo 5, verso 5, beati i mansueti, cioè le persone umili, perché queste persone erediteranno la terra, anche lì, no? Non i forti, non le persone brillanti, smart, competitive, sempre, come dire, sul pezzo, ma i mansueti, sono queste persone che dovrebbero essere privilegiate agli occhi di Dio. E poi ci sono alcuni aspetti che Gesù già nel suo Vangelo segnalava che sono ancora più in contrasto con il comune sentire. È uno degli aspetti più in contrasto, che più fanno, come dire, a pugni con quello che le persone pensano, è l'atteggiamento verso la ricchezza, verso le cose di questo mondo, verso i beni, verso la fama, verso la reputazione. Luca 12, verso 15, ad esempio dice, beati, poi disse loro, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, cupidigia. Perché? Non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Ora, frasi come questa, no? Che possono sembrare, come dire, affermazioni molto semplici, erano davvero esplosive. Perché in qualche modo il Vangelo del Signore Gesù si pone in una prospettiva, ci pone in una prospettiva molto diversa. Non è dal possesso delle cose, non è dalla quantità delle cose che io e te riusciamo ad accumulare, dal successo che riusciamo a conseguire, non è da quelle cose che abbiamo la vita. Le cose importanti, le cose centrali della nostra esistenza sono altrove. Qualche settimana fa è venuto a mancare Marchionne. Sappiamo tutti, no? Un manager significativo, ha fatto davvero molte cose positive, di un'altissima professionalità. È indubbio che il suo contributo, no? Alla crescita, no, dell'industria automobilistica sia stata importante. Pare che abbia lasciato, tra una cosa e l'altra, un patrimonio di 700 milioni di euro. Immenso. In un'intervista, però, i suoi due figli, erano presi da grande disperazione. Perché? Cosa farsene? Leggevo ieri un'intervista della figlia di Steve Jobs sul giornale. L'uomo, no, che ha inventato che ha creato l'Apple, no? Grande, davvero, grande marchio, grandi successi. Davvero, come dire, diffuso ai quattro angoli della terra. E ha offerto una descrizione, un ricordo di suo padre, di una miseria e di una povertà disarmante. È triste. Ed è davvero il quadro che Gesù qui vuole dipingere, non è dall'abbondanza delle cose che voi avete la vita. Ora, noi questo comandamento e queste frasi che Gesù annuncia, ha detto, sono davvero in contrasto, perché noi siamo stati educati fin da piccoli, no? al culto delle cose nuove. Pensa un po'. Noi abbiamo bisogno sempre di nuovi stimoli, di acquistare, di comprare, di cambiare, di rinnovarci, di aggiornare, di avere sempre un'ultima versione, una cosa che sia ancora migliore, una macchina che è più potente, una casa più grande, dei vestiti più interessanti, più belli, e così via. Un lavoro più soddisfacente e poi ancora di più. Siamo davvero stati educati, no, a questa corsa senza, come dire, senza resistenza, fin da piccoli. Per cui siamo in qualche modo pieni nel nostro cuore, nella nostra mente, siamo davvero pieni di desideri che non riusciamo più a controllare, non abbiamo più il modo di come gestirli. E qua arriva questo comandamento, non desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie, il servo, eccetera, eccetera. Non desiderare. Ora, segnati questo verbo, perché è la chiave per capire. Cos'è questo desiderare? Significa ambire, significa cercare, significa bramare, significa desiderare con insistenza. Vuol dire qualcosa, volere qualcosa che di fatto non mi appartiene, ma che appartiene a qualcun altro. Significa impostare, settare il nostro cuore sulle cose di questo mondo. Significa, in qualche modo, il desiderio consumante di avere e possedere qualcosa che non mi appartiene. Un desiderio che mi consuma, qualcosa che mi brucia dentro. Oppure, come dicevano gli antichi puritani, è l'insaziabile desiderio di possedere le cose del mondo. L'insaziabile desiderio di possedere le cose del mondo. Guardate che nessuno di noi è immune. È questo desiderio disordinato, ingovernabile, egoistico, che vogliamo per noi qualcosa di più e meglio. Ora, fratelli, bisogna essere molto attenti qua. Non tutti i nostri desideri sono negativi, no? Ma ci sono alcuni desideri che sono davvero disordinati. Esempio, Dio ci ha fatto, ha creato ognuno di noi come creature che hanno dei desideri naturalmente. Abbiamo il desiderio per il cibo e questo desiderio ci ricorda di mangiare quotidianamente. Abbiamo il desiderio di fare qualcosa di significativo nella vita e per questo motivo siamo alla ricerca di un lavoro che ci dia un minimo di soddisfazione, no? Abbiamo un desiderio dell'amicizia, di relazioni e per questo entriamo in una comunità o in comunità o costruiamo delle relazioni con gli altri. Abbiamo un desiderio di intimità e per questo motivo andiamo alla, come dire, si cerca un marito o una moglie, no? Oppure ci sono questi desideri che in qualche modo sono desideri naturali, che vanno bene. Il problema qual è? Il problema è che con il peccato, con la ribellione, questi desideri sono stati corrotti. Si tratta di desideri che adesso hanno preso una forma diversa da quelli per la quale erano stati pensati. E questi desideri che sono delle buone cose sono diventati dei desideri incontrollabili, disordinati, che non riusciamo più a gestire. E questo dice questo comandamento. Significa, no, vuol dire quello ricercare le cose che non ci appartengono, le cose che ancora non abbiamo. Ora, la Bibbia ci dice che questa è una storia vecchia. Vi ricordate cosa nel racconto della Genesi? Nel racconto della Genesi si presenta già lì questo desiderio disordinato. Genesi 3, verso 6. Cosa ci dice il testo? La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi. Vide che era bello da vedere e che l'albero e che il frutto dell'albero era desiderabile. Era desiderabile per acquistare conoscenza. E questo, quindi prese il frutto. E lì, da questo desiderio disordinato, dall'avere dei desideri che non riusciamo a controllare, a gestire, che in qualche modo diamo spazio al peccato, alla ribellione descritta da questo comandamento. Guardate che non è una cosa nuova. Quanti di noi hanno visto come si comportano i bambini? Avete mai visto una stanza, una classe di un asilo con bambini piccoli che magari riescono appena a muoversi o appena a fare delle cose? Allora prendete, metteteli in una stanza con un giocattolino per uno, simile. Metteteli in una stanza con un giocattolino per uno e subito si noteranno dei comportamenti che sono quelli che descrive già questo verso. Inizieranno non più a giocare col proprio giocattolo, ma nella maggior parte dei casi vorranno il giocattolo che è dell'altro bambino e incominceranno a desiderarlo a tal punto che dopo un po' lo prenderanno per forza. La descrizione di quello che succede fin da piccoli e nella nostra vita è esattamente questa. Siamo come piccoli bambini che non riescono a gestire il proprio giocattolo, vedono qualunque cosa che si muova attorno a loro e vogliono con insistenza accaparrarsene. Certo, noi lo facciamo, come dire, in modo più subdolo, più educato, più controllato, ma davvero il meccanismo è questo. È questo che accade, no? Penso un po' al dispiacere che spesso, che a volte capita nella nostra vita quanto qualcun altro vicino a noi, come dire, ha un successo, quanto c'è una promozione che non ci riguarda, o quanto c'è un amico magari, no, che trova, come dire, una bella fidanzata, piuttosto, no, che qualcuno che compra una buona macchina, piuttosto qualcuno che trova un lavoro di un qualche tipo. Spesso si accende nella nostra vita una piccola perversione, un meccanismo di invidia che non riusciamo spesso a gestire. Ed è quello che dice Giacomo. Giacomo al capitolo 4 dice proprio questo. Leggo Giacomo 4 al verso 1, descrive un po' questo stato e dice: da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Non derivano forse, guardate cosa dice la Bibbia, dalle passioni che agitano le vostre membra. Cioè, il conflitto, spesso già all'interno della comunità cristiana, è suscitato, è sollecitato da queste passioni disordinate di cui parla il comandamento, dalle passioni che agitano nelle vostre membra. Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra e non avete perché non domandate. È questo. Siamo soggetti, siamo persone che non riescono a gestire i propri desideri, le proprie emozioni. E questo ci crea gravi difficoltà. Cari fratelli, questo salmo ci dice che invece, questo testo ci dice invece che noi dobbiamo andare oltre. Noi desideriamo case più grandi, macchine più veloci, divertimento più stimolante, vestiti più belli. D'accordo, però il punto è che alla fine il consumo e il possesso è diventato uno stile di vita e non riusciamo più a liberarcene. Siamo diventati schiavi delle cose che abbiamo o delle cose che vorremmo, anche nelle relazioni. Ora, fratelli, questo non è il sogno del successo, non è l'uomo, come dire, che prova a farsi da solo, è un rischio spirituale per ognuno di noi. È un comandamento che ci dice: stai attento, abbassa i tuoi standard, controlla i tuoi desideri, vivi in modo diverso. Ci sono delle cose che siamo tentati a desiderare, ad accaparrarci, però in qualche modo dobbiamo semplificare la nostra vita, se no entriamo in un loop da cui non riusciamo ad uscire. E c'è una frase, c'è un'immagine che i puritani usavano quando commentavano questo comandamento. E dicevano: è come un uomo che ha una barca, e in questa barca fa entrare continuamente cose e persone. Le fa entrare, no? A tal punto che non può più navigare, ma per l'ammontare delle cose che sono dentro, la barca affonda e non c'è più nulla. E noi siamo in questo modo. La nostra vita spesso è proprio questa, dovrebbe essere una barca con una funzione, deve attraversare il tragitto che Dio ci dà. Però spesso ci carichiamo, accumuliamo, mettiamo dentro tante di quelle cose che non ci permettono per nulla di fare quello per cui siamo stati pensati. Ma affondiamo nel peso delle preoccupazioni, anneghiamo nel peso delle cose materiali, nei desideri disordinati che coltiviamo nel nostro cuore. Questo ci dice questo comandamento. State attenti perché voi non dovete desiderare queste cose. E guardate come è costruito questo comandamento. Perché non dice di stare attenti con le cose materiali soltanto, ma inizia a dirci non desiderare non solo la casa del tuo prossimo, che è un oggetto, ma ci dice anche non desiderare la moglie del tuo prossimo. Cioè vuol dire che questo desiderio disordinato può interessare sia le cose materiali, sia le relazioni, sia come noi costruiamo la nostra vita con gli altri. Spesso, no, noi costruiamo la nostra vita in modo disordinato, proprio per questo, perché non riusciamo a governare i nostri desideri, né con gli altri, né con le cose che ci stanno innanzi. Abbiamo desideri molto disordinati. Ora, qualcuno dice, pensa a questo punto, Pippo, ma cosa vuoi che sia? No, siamo tutti caratterizzati da queste cose, non è una cosa molto grave. No, perché dobbiamo preoccuparci più di tanto? Dopotutto è l'ultimo dei comandamenti. E quasi quasi, poiché è l'ultimo dei comandamenti, e diciamo così, è un comandamento, è una postilla un comandamento di serie B, no? Non dobbiamo preoccuparci molto di questa descrizione così radicale che fa la Bibbia. Ma non è così. Questo è l'ultimo comandamento perché in un certo modo chiude tutti gli altri, li sintetizza. Ora, guardate, qua si apre una prospettiva molto interessante, perché mentre in molte religioni e in molte filosofie ciò per la quale tu sei giudicato e accusato, oppure ciò per la quale sei valorizzato è quello che fai. Sei una brava persona, ottieni dei buoni risultati e tutti ti fanno un plauso. No, fai questo e va bene, hai una pacca sulla spalla. Quindi quello che ottieni, la tua performance, è quello che determina il tuo successo e il tuo valore. Spesso, se noi ci fermassimo al nono comandamento, potremmo essere quasi tentati, no, di immaginare, come dire, che sono le cose che facciamo che in qualche modo sono sufficienti per farci vivere una buona vita. Per cui a un questo punto, no, sono tutte azioni, no? In tutti gli altri nove si descrivono delle azioni: non commettere, non fare, non adorare, onora, non lavorare, sono cose visibili. Qui invece no, no? Per cui, come dire, per i primi nove ci potrebbe essere buona parte della società di oggi che potrebbe essere a posto, potrebbe fare il check di ogni, quasi il check di ogni punto. Che male c'è? Sono persone quasi perfette. Poi arriva questo comandamento e ci spiazza. Ed, no, è come un colpo che fa cadere tutti i birilli della nostra vita. Perché non è così. Perché c'è un problema sotto che va trattato. C'è un problema che sta sotto, che va preso in considerazione, ed è questo desiderio, questa brama. Ora, la Bibbia parla in modo molto chiaro, no, dell'importanza del cuore. E io questa mattina voglio dirti: dov'è il tuo cuore? Al di là del rispetto formale, al di là, come dire, della buona moralità, del ben pensiero, del buon pensiero, delle cose che facciamo, che riusciamo a fare. La domanda principale di oggi è: dove sta il mio cuore? Forse nella tua vita, nella mia vita, hai assorbito una moralità cristiana, per cui ti comporti in un modo che tutto sommato non ha, come dire, nulla per cui essere contestato o segnalato. Forse nella tua vita, come dire, è segnata da un impegno sviluppatissimo, estremamente importante per gli altri, per il benessere degli altri, per cui, come dire, che ben venga tutto questo. Ma la domanda fondamentale di oggi, però, è: possiamo fermarci a queste azioni visibili? No, dobbiamo guardare al nostro cuore. Gesù dice, Marco 7, versetto 21, ed è una descrizione che ci interpella. Perché? Marco 7, verso 21. E dal di dentro, e dal cuore degli uomini, e dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, frode, lasciva, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Il problema è un problema cardiaco, è un problema che caratterizza il nostro cuore. Quanti sforzi spesso nella nostra vita, sono, come dire, sono come quelli di qualcuno che vuole mettere a posto il bicchiere sul tavolo, la matita sul quaderno, mentre invece c'è un terremoto in corso, no? Quanti sforzi sono inutili perché manchiamo l'obiettivo, e l'obiettivo è: dov'è il mio e il tuo cuore? Paolo stesso dice: guardate, state attenti, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, perché nei fornicatori, c'è una serie di uomini che non arriveranno. E poi dice: anche chi ha superbia, avarizia e cupidigia. Cari fratelli, io penso che dobbiamo chiederci quanta impurità c'è nel mio cuore, quanta avarizia c'è, quanta cupidigia, quanto desiderio c'è. Cari fratelli, io penso che questo è un avvertimento per ognuno di noi. E la Bibbia è piena di storie che raccontano come uomini siano falliti, come gravi cose siano accadute a uomini e a donne, anche di una certa statura spirituale, perché non sono riusciti a controllare questi desideri. La Bibbia ci dice, ad esempio, che prima che Acan rubasse un tesoro da Gerico, il verso in Giosuè 7,21 ci dice cosa fa: ha desiderato quelle cose e poi le ha prese. Anche lì, desideri incontrollati. Sai, la meccanica è semplice, Desideri incontrollati, tu vedi qualcosa e dici, ma io voglio quella, mi interessa, però vorrei questo, no? Vediamo qualcosa che desideriamo, che vogliamo, focalizziamo l'obiettivo, una relazione, delle cose materiali. E subito dopo però non ci fermiamo lì, perché il meccanismo è: prima la vedi e ti interessa, e quindi ti cattura. Il secondo step, il secondo passo, sai qual è? Che inizi a pensarci. Inizi a pensarci continuamente. Inizi in qualche modo a immaginare, a riflettere, a costruire quanto bello sarebbe se. Il terzo passo è che questo pensiero è talmente forte che domina, che controlla la tua mente e il tuo cuore. Diventa quasi un'ossessione. E a un certo punto sei già schiavo senza renderti conto. E basta, non riusciamo più a fare nulla. Giacomo 1. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, questo desiderio disordinato che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quanto ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quanto è compiuto, produce la morte. Concupiscenza, focalizzi qualcosa, è tuo, ci pensi, ma non posso, non potrò essere felice, non potrò stare bene, non posso farmi sfuggire questa occasione. E sei catturato, e sei schiavo, e non esci più. E questo è, cari fratelli, quello che spesso accade. Per questo la Bibbia dice in modo molto chiaro, ed è Paolo che parla, state attenti, perché quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che confondono la rovina e nella perdizione. Ora, non voglio dire, attenzione, non voglio dare una rappresentazione negativa del denaro e del successo economico o finanziario. Non è questo. Io penso, no, che anche il mondo degli affari e del commercio sia un mondo dove i cristiani possono dare un'ottima testimonianza e possono anzi usare quegli strumenti per l'avanzamento del regno di Dio. Però bisogna stare attenti. Quindi questo è possibile, come per ogni vocazione. Per cui bisogna stare attenti. C'è un rischio, e il rischio del desiderio di accumulare è proprio questo. Questo desiderio di arricchirsi, di essere migliori, più grandi. Cos'è che ci motiva? Allora, fratelli, questa avarizia ci cattura nel peccato. E questo testo, il testo del decimo comandamento, ci espone a questa verità. Ed è una verità molto semplice questa mattina, che io voglio condividere. Ed è questa: Dio giudica non solo l'apparenza. Dio giudica cosa c'è nel nostro cuore. Io e te siamo abituati, no, a giudicare le apparenze, a valutare le persone per come sembrano, per come si comportano, per quello che dicono, per quello che fanno. E spesso però perdiamo di vista che non è tutto. È importante, ma non è tutto. Dio invece non giudica l'apparenza, Dio giudica il cuore. questo comandamento ci dice che dobbiamo stare attenti, perché la verità deve arrivare inside, non solo all'esterno, deve essere all'interno del nostro cuore. E se non c'è questo allineamento tra il nostro cuore e la nostra vita esteriore, c'è un problema. Com'è il tuo cuore questa mattina? Com'è il mio cuore? Allora, cari fratelli, Dio giudica anche il nostro cuore. Ed è questo ragionamento che in qualche modo ha aiutato Martin Lutero, 5 secoli fa, no, ad annunciare il Vangelo ai benpensanti del tempo. Molte persone nobili in quell'epoca erano pronti a dire: guardate, non c'è nessun problema con la nostra, molti religiosi, con la nostra moralità. Facciamo questo, facciamo quest'altro, siamo perfetti, no? Abbiamo tutte le giuste tradizioni, le regole sono rispettate e le procedure sono accuratamente seguite. Però Martin Lutero a un certo punto dice: guardate che questo è un comandamento che si indirizza non solo, alle persone che sono un po' selvagge, ai rustici di questo mondo, no? Ma alle persone che si considerano oneste, che si considerano virtuose, perché non hanno commesso nessuna offesa verso i precedenti comandamenti. Questo è un comandamento che espone il cuore anche delle persone che apparentemente sono, le più per bene. È un comandamento che ci spoglia, è un comandamento che ci mette a nudo. Quali sono i tuoi desideri? Ed è per questo motivo, per questa radicalità, la parola di Dio che arriva nelle giunture più profonde della nostra vita. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Paolo, a un certo punto lui, no, che era sicuramente perfetto, a un certo punto dice: che cosa diremo dunque? Che la legge è peccato? No, di certo, anzi, non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non mi avesse detto non concupire. Cari fratelli, questa è la verità. Il nostro cuore è malato e questa malattia ha bisogno di una cura. È una diagnosi radicale. Questa cura non te la può dare l'accumulo di successo, di relazioni, di cose di questo mondo. La cura te la può dare soltanto il Signore. E io questa mattina invito me stesso a cercare ad accogliere questa cura divina, no? Affinché possa guarire profondamente il nostro cuore e i desideri disordinati del nostro cuore. C'è una storia della Bibbia, che è la storia della vigna di Acab e Nabot, in Prima Re 21. C'è questo re, questa regina, questo re che ha tutto, ha un castello perfetto, però vicino c'è una vigna che ancora non gli appartiene. No? E come succede spesso, si inizia a fissare questa vigna che non appartiene ancora. Oh, come sarebbe bello avere un bel giardino per il barbecue, per fare le cose con la corte, questo desiderio. E inizia a macchinare, no? A costruire, a disobbedire, a stravolgere le intenzioni della legge di Dio. Però incontra una persona che è ferma nei suoi principi e riesce a dire no alle offerte profumate del peccato e della tentazione. E così dobbiamo essere noi, dobbiamo essere pronti. Vi ricordate Gesù? C'è questa sintesi che dice, no? Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. Cosa stiamo tesaurizzando nella nostra vita? Cosa sarà il nostro, la fine? Cosa ci dà serenità? Dov'è il nostro tesoro? Io voglio avere un solo tesoro. E questo tesoro si chiama Gesù. Ed è l'unico che può darmi serenità e soddisfazione e pace per l'eternità. Dov'è il tuo tesoro questa mattina? Cari fratelli, siamo incoraggiati. Siamo incoraggiati a cercare Gesù, ad abbandonarci nelle sue mani, ad accettare quello che lui ha fatto per noi e anche ad accogliere anche la nostra condizione problematica di imperfezione con serenità. Paolo dirà: la pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. A volte noi dobbiamo abituarci anche ad accettare le condizioni che si creano attorno a noi. Non sono forse quelle che speriamo, quelle che vorremmo, ma un indicatore della spiritualità cristiana è proprio questa, di con un animo sereno dire: Dio ha provveduto fino a qui, io accolgo quello che Lui ha fatto nella mia vita. Sono fiducioso. Ma ciò che mi manca non diventa ciò che determina la mia esistenza. Fratelli, una grande lezione di vita per ognuno di noi. Io so che noi abbiamo un ragionamento diverso. So che noi abbiamo un ragionamento diverso perché io e te abbiamo questa mentalità ed è, facciamo come Acab e Nabot, no? Se solo potessi avere, se solo riuscissi a, se solo, no, si realizzasse questa circostanza, se, e incominciamo a nutrire la nostra insoddisfazione, no? E come Rockefeller, ancora un po' di più, ancora un po' di più, ancora un attimo, aspetto un attimo, non c'è mai nulla che ci va bene. Ma la scrittura dice in modo molto chiaro: chi ama l'argento non è saziato dall'argento, chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Cari fratelli, non è se avessi, no. E pensa, incominciamo fin da piccoli, no, se avessi un corpo diverso, se fossi, con la tartaruga, se fossi una persona muscolosa, se fossi biondo con gli occhi azzurri, oppure, no, se fossi in questo contesto, se avessi un lavoro diverso, se questa fosse una chiesa diversa, e incominciamo a desiderare, a costruire insoddisfazione, se solo potessi trovare una persona come dico io da sposare, quanta differenza, se invece, no, se potessi fare un lavoro di un qualche tipo, no, potrei essere davvero soddisfatto, no, se, ma il problema non è esterno. Il problema è interno, che non accettiamo quello che Dio sta provvedendo per la nostra vita e siamo profondamente insoddisfatti. Siamo una generazione di insoddisfatti. Ed è così. Non desiderare. E quindi è primavera, ma è l'estate che vogliamo. Ci sono i giorni, vorremmo invece i giorni molto caldi per stare fuori. È estate, ma non ci piace l'estate, è troppo caldo. Vorremmo l'autunno, l'autunno con i suoi colori così affascinanti, no? È autunno, ma non è l'autunno che ci piace più. Vorremmo l'inverno, con la neve, col fascino della neve e col freddo della stagione natalizia, no? È inverno. Ma l'inverno è troppo freddo e non ci piace l'inverno. È la primavera che vorremmo per, no, questa natura che si rigenera, che si ricrea. Siamo piccoli, siamo bambini, ma non vogliamo stare bambini. Vorremmo essere grandi. No, non ci piace rimanere bambini. Abbiamo 20 anni, ma non ci piace avere 20 anni. Vorremmo averne 30. Abbiamo 30 anni, non sappiamo, siamo troppo maturi e sofisticati. Abbiamo 50 anni, ma ne vorremmo 25 oppure 30. E così via. Siamo giovani, ma vorremmo essere più grandi. Siamo in pensione, ma non vogliamo stare in pensione, vorremmo essere di nuovo piccoli. E con questa profonda insoddisfazione, nel non accettare quello che Dio provvede, il piano di Dio per la nostra vita svanisce. E svanisce senza nessuna soddisfazione. Guarda il tuo cuore, perché questo è il segreto per essere soddisfatti. E se tu sei soddisfatto in Dio, questo è un rischio che non correrai. Ed è quello che la Bibbia dice, no? È accontentarsi di quello che Dio ha provveduto per ognuno per ognuno di noi. La vostra condotta non sia dominata dall'amore delle cose o del denaro. Siate contenti, dice la parola di Dio, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13, verso 5. Cari fratelli, ed è un po' questo atteggiamento. Il salmista è preso, Salmo 73, è preso da grande sconforto perché vede il successo degli empi, dei cattivi, delle persone senza Dio. E dice, a un certo punto si interroga, ma chi me lo fa fare? Però a un certo punto nel Salmo 73 realizza che non deve guardarsi attorno per trovare soddisfazione. Deve alzare il suo sguardo verso Gesù, verso Dio. Il Salmo 73, verso 25, dice una cosa molto semplice, che io vorrei che tu imparassi con me, che imparassimo, chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. È la chiave della soddisfazione, è la chiave della felicità per il cristiano. Avere la soddisfazione, la serenità dell'appartenere al Signore. E questa mattina io voglio dirti una cosa molto semplice. Fidati della grazia di Dio. Qualunque siano le circostanze della tua vita, qualunque siano le difficoltà, qualunque siano le opposizioni e i fallimenti, i crolli, io questa mattina voglio dirti che c'è un ancoraggio sicuro, che c'è un recinto prezioso, c'è un rifugio nel quale tu e Dio possiamo entrare. E questo rifugio è il rifugio della grazia di Dio, che si è manifestato, si è costruito grazie a Gesù Cristo, Lui che era perfetto, unico e puro, che è diventato per noi, si è fatto peccato per noi, perché io e te potessimo entrare in questo rifugio. Fidati della grazia di Dio. E questa grazia ti dice questa mattina: fidati di me, io provvederò di ogni cosa di cui tu hai bisogno, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E questa è la promessa della parola del Signore. Qualunque siano le circostanze della tua vita, qualunque siano i contesti, le difficoltà, sia che tu sia giovane nel pieno della vita, sia che invece tu sia meno giovane con tante debolezze, e l'ancoraggio della nostra esistenza non può che essere in Lui, in Dio. Non è la povertà, non è la ricchezza, non è le cose, non sono le relazioni, non è neanche la salute che fa la differenza della nostra vita. Ma ciò che fa davvero la differenza è se il mio cuore, se il tuo cuore ha conosciuto Gesù, la sua grazia, la sua bellezza, la sua perfezione. Hai conosciuto Gesù? Colui che può soddisfare ogni desiderio più profondo. Non cercare altrove, non sviluppare i tuoi desideri disordinati altrove, no. E io vorrei che tu facessi tua questa promessa questa mattina. Questa promessa: cerca il Signore con tutto il cuore, affida la tua vita, affida i tuoi fallimenti a Lui, affidati a Gesù, perché c'è una promessa, ed è una promessa preziosa, ed è una promessa infallibile. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Cerca prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose ti saranno date di più. Cosa stai cercando questa mattina? Io voglio cercare Gesù e voglio essere trovato da Lui. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare al nostro cuore. E i desideri del nostro cuore. Cos'è che ti motiva? Cos'è che mi motiva? Qual è il volano della mia esistenza? Quanti desideri disordinati. Affidiamoci al Signore questa mattina. Signore, vogliamo presentarci a Te così come siamo. Vogliamo essere riempiti da Te, trovati da Te, accompagnati da Te. Signore, nella nostra vita siamo spesso storditi dagli stimoli, dalle sollecitazioni, dalle cose che ci sono attorno a noi. Ma Tu ci inviti questa mattina a cercare ciò che è davvero importante. Aiutaci, Signore. Aiuta ogni persona questa mattina a costruire la propria vita sulla base solida del Tuo amore, della Tua grazia, perché Tu non fallirai mai. Signore, rivelati nei nostri cuori e liberaci, Signore, dalla schiavitù dei desideri disordinati. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù.